E allora, sintonizzate, sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. Dopo aver affrontato in maniera molto precisa e efficace le contraddizioni di un'area così complessa come quella del Sahel, ci trasferiamo appunto, come dicevamo, in Brasile, dove dovremmo incontrare telefonicamente due nostri, tra virgolette, corrispondenti,
Alfredo Somoza
e Diego Battistessa, che peraltro insomma, abbiamo già ascoltato altre volte per quanto riguarda i temi legati all'America Latina, e quindi commentare, insomma, vedere un po' quello che è successo in Brasile dopo le elezioni, che hanno visto, appunto, come probabilmente saprete, la vittoria di stretta misura, diciamo così, di Lula, che appunto adesso si ritrova presidente in un paese diviso, in cui Bolsonaro ancora mantiene una certa influenza, si ritroverà a governare con dei pesi istituzionali piuttosto squilibrati, perché sia Camera che Senato sono in mano al centro e alla destra, così come anche tanti governatori di questo enorme, delle regioni di questo enorme paese. Quindi bisognerà vedere se riuscirà in qualche modo a portare avanti delle politiche che possano far ricordare quello che era stato il suo percorso quando fu presidente dal 2003 al 2006, dal 2007 al 2011. Allora, vediamo se con i nostri potenti mezzi, se il satellite non cade, riusciamo ad avere appunto al telefono pronto, mi sembra che ancora non ce l'abbiamo al telefono, i nostri collegamenti chiaramente sono piuttosto complessi, ma non solo per la distanza, ma a volte anche a causa dei nostri mezzi, quindi motivo in più per ricordarvi di sostenere Radio Blackout, in modo che prima o poi potremo avere uno splendido telefono satellitare con cui parlare con tutto il mondo, così ci potete sentire meglio. Pronto?
Sì, eccomi, buonasera.
Ah, perfetto, ciao. Ciao. Allora, cominciamo, quindi abbiamo già uno dei nostri interlocutori, e quindi insomma parlavamo di queste elezioni in Brasile. Lula ha vinto, diciamo così, un po' per il di stretta misura, e probabilmente si troverà di fronte al problema di portare avanti delle politiche riformatrici in un contesto invece di Camera e Senato, che invece sono dominate dal centro della destra.
Sì, in realtà è appunto il distacco risicato per i numeri giganti del Brasile, no? Insomma, Lula ha vinto con solo un punto percentuale di due punti, però non arriva neanche al 51%, e questo sono più di 2 milioni di voti di differenza, che sono tantissimi, però in Brasile stiamo parlando di 60 contro 58 milioni, quindi effettivamente ha vinto per un margine molto molto risicato. E lasciatemi dire che purtroppo l'atteggiamento di Bolsonaro non ha acceso i riflettori su questa grande dimostrazione di democrazia che ha dato il Brasile, perché c'è stata una importante affluenza, e ci stiamo parlando di appunto 60 milioni di voti per Lula, 58 milioni di voti per Bolsonaro, un tribunale supremo elettorale che ha lavorato benissimo, dando non appena siamo arrivati al 99% degli scrutini l'ufficialità dell'elezione di Lula in tempi molto brevi. Quindi voglio dire, c'è stata una dimostrazione di una democrazia solida in Brasile, cosa che non era scontata, perché si parlava appunto di come avrebbe reagito il sistema Brasile, capitanato da Bolsonaro, di fronte a un'eventuale sconfitta. Ora Lula deve innanzitutto, il primo grande scoglio è la transizione, infatti Lula ha già dato istruzioni al suo vice Alckmin di guidare la transizione con diciamo l'entourage, il gabinetto di Bolsonaro, che è quello che fino adesso, come si dice in spagnolo, ha dato la cara, cioè è quello che fino adesso si è confrontato con i vincitori, quindi con Lula e il suo team, per portare avanti la transizione. E rispetto alla domanda precisa che mi hai fatto, parlando anche con colleghi e analisti sulla situazione, non sono così convinto che gli eletti alla Camera e al Senato, diverso è il discorso per i governatori, ma non sono così convinto che gli eletti alla Camera e al Senato mantengano le posizioni filo-bolsonariste, perché può darsi che molti partiti che si sono appoggiati al bolsonarismo per avere più seggi potrebbero essere comunque disposti a fare delle alleanze e a muoversi, diciamo, più verso il centro. Quindi diciamo che affondata la nave i topi scappano, no? E quindi ci potrebbero essere delle sorprese da diversi partiti in un possibile avvicinamento alla coalizione di Lula, perché ricordiamoci bene che anche Lula è riuscito a arrivare dove è arrivato grazie a una coalizione che probabilmente solo lui e il suo carisma riescono a tenere insieme.
Certo, una transumanza di senatori e deputati, insomma, verso le posizioni di Lula.
Non so se Alfredo è riuscito a sentire.
Sì, sono qua, ho sentito.
E anche tu sei d'accordo con questa possibile
ciao,
transumanza?
Diego. Sì, diciamo che c'è una grandissima tradizione di roditori nella politica brasiliana. Anche perché quel grande centro è un fenomeno unico al mondo. Loro governano con la destra e con la sinistra, non riescono a eleggere qualcuno dagli anni Ottanta, però sono quelli che decidono quale sarà il governo del paese. È un fenomeno unico, il centro, il grande centro brasiliano, e tra l'altro quel centro lì misto ha più una trentina di parlamentari in più del partito di Bolsonaro. Quindi è ovvio che non sono il lago della bilancia, sono la bilancia direttamente. E loro hanno già governato con Lula in passato, hanno governato con Dilma, hanno governato con Temer, hanno governato con Bolsonaro, loro lo governano con tutti. Quindi questo lo metterei in conto, perché il sistema brasiliano è un sistema balordo, nel sistema, diciamo, istituzionale. Eleggono un presidente al sistema maggioritario dopo turno e un parlamento in proporzionale al primo turno. Quindi non c'è mai stata nella storia un presidente in Brasile che avesse maggioranza propria, e questo ci porta anche al grande tema, che è il tema della corruzione, perché ovviamente quei voti si comprano poi in Parlamento con dei posti, con delle cariche, con delle cose che poi, diciamo, vengono predati le imprese pubbliche, fanno parte di questo bottino. Ecco, diciamo che Lula è comunque un maestro nel destreggiarsi in quel mondo, perché appunto ha già governato due volte, è riuscito a mettere in piedi anche una coalizione per Dilma. È un paese nel quale ci vuole un grande polso politico, quello che non ha avuto Bolsonaro, e sono d'accordo con Diego che i topi sono già scappati, erano già scappati prima, perché bastava vedere O Globo, il gigante mediatico brasiliano, per chi ha fatto il tifo in campagna elettorale, per capire che i topi erano già scappati prima che la nave affondasse.
Però ha aizzato tutte quelle folle anticomuniste che davano del comunista persino a Lula. Forse si è capito bene per come è fatto a cacciare Dilma, ma senza poterla reintegrare, mentre invece Lula è stato reintegrato. Ecco, però questo potere di O Globo è riuscito a aizzare queste folle che stavano in piazza, stavano bloccando le strade, c'erano i camionisti, e questo ha rievocato anche in noi un pochino più anziani il Cile di Allende.
Sì, ma guarda, proprio quello che stai dicendo, che O Globo è quello che aveva aizzato la folla contro Dilma all'epoca dell'impeachment, ma è stato quello che ha lanciato le secchiate d'acqua fredda rispetto a quello che è successo in questi tre giorni. Esatto. Perché se voi seguivate O Globo, era tutto un richiamo alla moderazione, alla tranquillità, alla transizione, che era il contrario di quello che sta succedendo per strada. Quindi loro
tra l'altro ci ricordiamo che O Globo è stato uno dei primi a denunciare quello che stava succedendo con i blocchi stradali e Silvenei Vasquez del capo della polizia. O Globo è stato uno dei primi a dire sta succedendo qualcosa di strano, e quindi insomma anche lì si è visto appunto da che parte stava O Globo.
Esatto. Poi è stata decisiva la dichiarazione di Hamilton Mourão, il generale Mourão, che è il vicepresidente di Bolsonaro, che ovviamente è l'uomo che l'esercito aveva piazzato per mettere sotto tutela Bolsonaro, quando Bolsonaro, che era il signor nessuno, e che è stato arrivato al governo sotto tutela dell'esercito, e Murao subito ha detto calmi tutti, e oggi l'ho ripetuto, se siamo stati al gioco, cioè se abbiamo accettato il gioco, non si guadagna nulla col piangere, ha dichiarato oggi, no? Nessuno ha messo in discussione, questa è la cosa più incredibile, nemmeno Bolsonaro, nessuno ha messo in discussione il risultato elettorale, cioè il tema della frode che è stato agitato da Bolsonaro in campagna non è stato citato da domenica in poi. Quindi è ovvio che Bolsonaro...
Prego. No, dicevo, io credo che in questo senso ci sia da fare anche un'analisi su come i poteri interni, in armonia, in accordo con il soft power internazionale, abbiano messo Bolsonaro in una situazione dalla quale non poteva uscire. Cioè, nel momento in cui sappiamo delle votazioni, le stiamo seguendo in diretta, arriviamo al 99% dei voti scrutinati, sì, e il Tribunale Supremo Elettorale dice, sì, ha vinto Lula, è eletto, sì, i giornali, la stampa cominciano a dire, sia in Brasile che internazionali, sì, ha vinto Lula, arrivano, sì, le congratulazioni di Macron, di Pedro Sanchez, sì, di Petro, sì, 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 cioè, sì, c'è stato subito un domino, no, di congratulazioni, certo, verso la democrazia, certo, brasiliana, certo, e verso Lula eletto presidente, che a quel punto, cioè, io pensavo, esatto, non può fare niente Bolsonaro, anche volendo non può fare niente, cioè gli rimane veramente solo il colpo di stato militare frantumando la democrazia, non gli rimane altro,
sì, perché... ma infatti è stato zitto.
C'è una scena chiave che è il momento in cui la domenica notte, anzi domenica sera per loro, notte qua, Lula fa il suo discorso, fa il discorso nella sua sede elettorale, e quando sta per prendere il microfono lo fermano per passargli un cellulare e lui si ferma a parlare col cellulare. In quel momento non è che ti chiama tua sorella e tu interrompi il discorso, era Joe Biden che le stava dicendo vai avanti, vai tranquillo, perché probabilmente il Pentagono aveva già contattato i militari, lo stava rassicurando sul fatto che le casserme erano tutte tranquille. Quindi ovvio che c'è stato, sì, sì, stato Bolsonaro è stato obbligato a comportarsi come si è comportato quando ha dovuto scendere lì a Plano Alto e senza dire che aveva perso, comunque far parlare il suo ministro per dire che inizia la transizione.
Credo che le luci al Palazzo di Plano Alto sono state spente alle 10 e qualcosa, cioè sono andati, esatto, a letto. Alle 10, esatto, e qualcosa, esatto, hanno spento le luci, esatto, e sono andati a letto.
Esatto.
Cioè una scena incredibile.
Esatto.
Senti,
esatto,
questo consenso da parte, come dire, dei poteri anche economici, o globo, espressione di un potere, non solamente del potere mediatico, nei confronti di Lula potrà influenzare la politica di Lula anche dal punto di vista economico? Si parla, come ministro dell'economia, di Enrique Meirelles, che appunto era stato l'inventore del tetto della spesa per limitare la spesa pubblica, è un ex funzionario del Banco do Brasil, e quindi insomma in qualche modo la politica economica di Lula potrebbe essere più moderata di quello dei suoi precedenti mandati, considerando questo contesto di cui stavamo parlando.
Per me o per Alfredo?
Per chi vuole rispondere. Non puoi che rispondere tu, perché Alfredo, il satellite è caduto, vai.
Allora, mi raccomando, come abbiamo detto prima, donate, perché abbiamo bisogno di un satellite.
Assolutamente.
Per collegarci. Allora, no, sicuramente Lula non potrà rifare quel miracolo economico che era stato fatto nel suo primo mandato, dal 2003 al 2000, insomma, lui è stato dal 2003 al 2010, ha vinto le elezioni il giorno del suo compleanno, il 27 ottobre 2002, e poi è rimasto fino al 2010. Era un'altra America Latina, era un altro mondo. Oggi abbiamo diverse crisi, una specie di tempesta perfetta, che si abbattono sulla regione e non solo sul Brasile. Quindi insomma, oggi sicuramente la politica economica che dovrà mettere in campo è Lula, stando tutto quello che abbiamo detto prima della concertazione con i vari partiti politici e con la sua stessa coalizione, dovrà essere una politica economica molto più prudente. Non dimentichiamoci poi che sia Rio de Janeiro che Sao Paulo sono in mano al bolsonarismo. Altra cosa che dobbiamo dire: il bolsonarismo sopravviverà a Bolsonaro. Ci sono governatori bolsonaristi, c'è questa destra becera, conservatrice e anche, se vogliamo, anacronista, molto vincolata a un certo radicalismo religioso, che sopravviverà a Bolsonaro. È lo stesso discorso che viene fatto un po' anche negli Stati Uniti, no? Il trumpismo senza Trump, il bolsonarismo senza Bolsonaro. Quindi non sarà così facile anche a livello territoriale, perché non solo, come dicevamo prima, Camera e Senato e questo centrao che diceva Alfredo, ma anche diversi governatori non sono proprio allineati con Lula, anzi, e San Paolo per esempio è la capitale economica del Brasile, quindi non averla dal punto di vista dell'allineamento politico e chiaramente non gioca a favore. Rispetto al potere di Oglobo, è importante segnalare una cosa: questi poteri sono molto questi favori sono molto volatili. Non possiamo immaginarci che Oglobo sicuramente per i prossimi 4 anni stia al fianco di Lula, no? Sicuramente ci sono degli interessi che fino a quando prosperano probabilmente saranno allineati con Lula. Nel momento in cui dovesse arrivare qualcosa che, diciamo, va a incidere su determinati tipi di interessi della corporazione che sta dietro Oglobo, probabilmente questo favore non sarà più così esplicito.
Com'è possibile che tutte le grandi città, in particolare quelle sulla costa atlantica del sud, quindi Rio, in Sao Paolo, siano bolsonariste? Cioè, è perché è diversa il tessuto sociale, le classi sono diverse, nel senso che nel Minas Gerais o altrove esiste ancora classe obrera, operaia, trabajadores, o ci sono altri motivi per cui le megalopoli votano per la destra?
A San Paolo sono concentrati tutti i poteri politici e le corporazioni del Brasile. San Paolo è la terza città del mondo, non del Brasile, del mondo per traffico di elicotteri e per eliporti nella città, dopo New York e Hong Kong. Quindi voglio dire, ci sono ammassate delle fortune e delle ricchezze a San Paolo che ci fanno capire che effettivamente il tessuto sociale di San Paolo non si rispecchia nelle battaglie dei desk, oggi sono desk, dei diritti economici, sociali, culturali e ambientali portati avanti da Lula, no? Ma si ritrovano più nell'esaltazione delle libertà civili e politiche portate avanti dalla destra bolsonarista, no? Quindi sicuramente c'è una frammentazione territoriale molto molto notoria in Brasile. Effettivamente si sapeva che sarebbe stato molto difficile in queste elezioni poter andare a toccare il capisaldo di Bolsonaro. Rio de Janeiro, dove Bolsonaro ha votato sia per la prima tornata che per la seconda, era abbastanza chiaro il risultato fin dall'inizio. Infatti non siamo arrivati neanche al ballottaggio. Freixo, che è stato, no, il compagno politico di Mariel Franco, no, è stato sì, il baluardo della sinistra a Rio de Janeiro, non è arrivato neanche al ballottaggio, perdendo contro Castro. Mentre Haddad, bisogna dire che ha provato a dare battaglia, ma anche lì al ballottaggio ha preso più di 10 punti da Freitas, che presentava il bolsonarismo, perché, ripeto, San Paolo è molto diverso, cioè non possiamo paragonare San Paolo e Manaus, non possiamo paragonare San Paolo e Salvador do Bahia. Chiaramente abbiamo un tessuto economico sociale diverso. Pensate all'Avenida Paulista, che è la strada centrale di San Paolo, dove ci sono tra gli hotel più lussuosi e più cari di San Paolo, che è la città più cara di tutto il Brasile, e lì abbiamo un'idea di cosa si concentra in questa città rispetto alle altre zone che sono isolate e che sono in mano anche a tutta una serie di organizzazioni criminali favorite anche dal governo Bolsonaro, che ha permesso un attacco alla natura e alle popolazioni indigene indiscriminato, che sarà una delle grandi questioni che Lula dovrà risolvere. Vi dico solo questo: appena vinto Lula, Survival International, che è la più grande organizzazione internazionale che si occupa di proteggere, salvaguardare e accompagnare le popolazioni indigene nelle loro lotte, ha fatto subito un annuncio: adesso Lula mettiamo in pratica quello che hai detto. Certo. Cioè, non solo parole, adesso vogliamo vedere subito qualche risultato.
Ma infatti il compito di Lula appare veramente improbo, nel senso che si ritrova con una maggioranza non così solida e al contempo con dei compiti come quello di riazzerare tutto il discorso della distruzione, per esempio, dell'Amazzonia che è avvenuto fino adesso, il discorso di riprendere in mano quei progetti che lui aveva cominciato, con cui aveva cominciato a lavorare per quanto riguarda l'esclusione sociale e la fuoriuscita dalla fame e dalla miseria di milioni di persone in Brasile, con dei mezzi, peraltro, considerando il contesto economico globale, molto meno rilevanti.
Più esigui, certo. Ma tra l'altro una delle considerazioni da fare è proprio questa, cioè il peso delle aspettative su Lula di 77 anni, che non è il Lula del 2003. Cioè Lula ha in questo momento su di sé delle aspettative che sono... si dice sempre che il secondo mandato, non quello consecutivo, ma se passano degli anni il secondo mandato non funziona mai come il primo, no? Quindi vedremo che anche in questo caso Lula, come abbiamo detto, difficilmente potrà ripetere quello che aveva fatto nei primi 8 anni di presidenza. Poi Lula appunto ha l'aspettativa di tutte quelle minoranze che sono state bisfrattate, discriminate, violentate dal bolsonarismo in questi anni, che vogliono vedere dei risultati subito. E poi attenzione, perché c'è un'altra considerazione da fare: l'aspettativa a livello regionale dell'America Latina di un leader carismatico che finalmente è tornato per guidare la sinistra in America Latina. Quindi Lula su di sé sta concentrando delle aspettative incredibili. Sarò curioso di vedere come riuscirà a cercare di portare avanti tutto questo.
Che è un po' tutto il continente, è in mano, fatto, diciamo, al progressismo.
Ho fatto il conto questa mattina, Adriano, quasi 570 milioni di persone su 640 in totale in America Latina vivono in un paese governato dalle sinistre. 570 milioni, quasi 570 milioni su 640 in totale. Attenzione, aperta e chiusa parentesi, dobbiamo fare poi dei distinguo sulle varie sfumature di sinistra e su quello che intendiamo per sinistra e su quello che intendiamo per democrazia. Diciamo che per autodefinizione dei paesi che si collocano, si autocollocano dal centro-sinistra fino alla sinistra, anche più estrema, in questo momento 570 milioni di persone in America Latina su 640 vivono in un paese governato dalle sinistre. Non era mai successo.
Ma tra questi c'è anche il Nicaragua? O...
Esatto, tra questi c'è anche il Nicaragua. Quindi ti voglio dire, mi spiego.
Ci dobbiamo intendere sul termine sinistra.
Ci sono situazioni che sono le tre situazioni che conosciamo, che sono le situazioni che creano sempre un problema di interpretazione importante, ma proprio anche a livello non solo ideologico, anche a livello di filosofia del diritto, no? Che sono Cuba, Venezuela e Nicaragua, che hanno creato anche delle problematiche dentro questo blocco di sinistra, perché se ci ricordiamo la famosa marea rosa, quella che c'era stata all'inizio del 2000, era molto compatta, ve lo ricordate? Sì. Era molto compatta, si muovevano all'unisono. Invece adesso quasi tutta la regione è rossa, ma non c'è proprio questa unità di intenti, anche perché Boric ha ripetuto più volte: Cuba, Venezuela e Nicaragua non sono sinistra. Adesso Petro si è riunito con Maduro. Xiomara Castro non sta riuscendo a portare avanti quello che voleva fare in Honduras. Ho scritto un articolo ieri sulla violazione dei diritti del collettivo LGBT in Honduras. Sta succedendo di tutto in Honduras. Quindi voglio dire, ci sono situazioni molto sfumate sulle quali bisognerebbe approfondire molto. E c'è anche chi dice che in Argentina tutta questa sinistra non si stia vedendo ultimamente. No, quindi voglio dire, ci sono situazioni molto sfumate. Però sicuramente una cosa va detta: nessuno dei leader che fino a questo momento, fino al 29 di ottobre, erano a capo di un governo dichiarato o autodichiarato di sinistra, aveva il carisma e la capacità che ha Lula, neanche Petro, se vogliamo, sul quale appunto dopo il primo governo di sinistra in Colombia, dopo 200 anni, c'erano molte aspettative. Non c'era più un Chavez, non c'era più un Correa, non c'era più un Evo Morales. No?
Mujica.
E adesso ritorna Lula. Non c'era più un Mujica, no? Adesso ritorna Lula. e Lula in questo momento deve riprendere il timone del leader carismatico di sinistra che guida questa nuova ola rossa verso cosa si dovrà cercare di capire. Interessante anche questa cosa che ha detto Alfredo, no? Che è stato Biden a chiamare subito Lula, perché uno viene in mente guardando la mappa, la vede tutta rossa e dice: ma Biden
cosa c'è?
O è cambiato il mondo, o gli Stati Uniti si sono distratti, oppure questa sinistra poi non è tanto di sinistra, che poi lo vedremo, insomma.
Sono valutazioni importanti da fare, perché esattamente, o forse gli Stati Uniti hanno così tanti problemi interni adesso, ricordiamoci che tra poco si va a votare per le votazioni di medio termine, no? Forse hanno così tanti problemi interni che adesso non hanno tempo di pensare a cosa succede in America Latina. Diciamo che il Condor è diventato un piccione negli ultimi anni.
Meno male.
Meno male. Bene, Diego, dopo questa sua trasformazione così
volatile,
noi ci dobbiamo salutare perché dobbiamo andare in Cina, che è l'ultimo appuntamento che abbiamo per questa puntata. Quindi grazie, insomma, del tuo contributo, e poi naturalmente ci sentiremo, perché il Cono Sur, l'America Latina, insomma, è sempre nei nostri cuori e nelle nostre attenzioni.
E poi è bello sentire finché si è potuto dialogare con Alfredo.
Bilancio Nassi, sì, infatti, un saluto a Alfredo che sicuramente ci starà sentendo. E bilancio un assist con la persona sicuramente esperta con la quale parlerete di Cina. È interessante valutare quale sarà la nuova strategia economica del Brasile, perché ci potrebbe essere un avvicinamento con la Cina.
Comunque non ha preso posizione.
Un ritorno dei BRICS.
Nessuno ha preso posizione, esatto, nei confronti della Russia, né Bolsonaro.
Perché ricordiamoci che il Brasile con Bolsonaro era diventato uno stato paria, fuori da tutto, praticamente senza nessun tipo di protagonismo, ma adesso con Lula ritorna qualcuno che è capace di farsi sentire, di farsi ascoltare a livello internazionale.
Vedremo, magari facciamo un dialogo con qualche esperto cinese a più voci.
Bene, grazie ancora Diego, grazie, ciao, mille. E a presto.
Un piacere come sempre.
Ciao.
Buona serata. Ciao.